Siamo arrivati al nostro primo appuntamento con l'attualità culturale. Vi parliamo di una conferenza che si svolgerà quest'oggi, tra breve, alle ore 17, nell'ambito del programma di UOPART. È una conferenza intitolata L'intelligenza delle mani, a cura di Lina Bertola, che è stata ospite molte volte di Rete 2, che con piacere salutiamo. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori.
Allora, diciamo che questa conferenza si inserisce anche nell'ambito del lavoro e degli studi che Lina Bertola sta conducendo da qualche tempo si tratta di un titolo che già di per sé è estremamente suggestivo. Chiedo a Lina Bertola di introdurci al significato che intende con questo titolo appunto così speciale.
Ma guardi, io sono stata appunto invitata da Visarte a tenere una conferenza per portare qualche approfondimento filosofico in un ambito come quello di questo evento, che parla del disegno, pittura su carta. Quindi la metafora della mano è stata un po' subito un'idea che mi ha preso per poter riflettere su quello che è sicuramente un mio tema, che è quello del rapporto tra la ragione e la sensibilità, e poi anche per poter riuscire, se penso che riuscirò, a dire anche un paio di cose sul valore sul ruolo dell'artista e dell'arte come linguaggio che si espande così nel nostro mondo. Ecco, questo è un po' il senso del discorso. E poi, ecco, come approfondimento filosofico, io parto proprio dai miei greci, che secondo me sono la radice di tutto, e lì troviamo un bellissimo dibattito proprio sul rapporto tra l'intelligenza e le mani.
Beh, insomma, di fatto è un dibattito appassionante, perché ci si domanda se l'uomo sia più intelligente perché ha le mani, no? Più intelligente degli animali perché ha le mani, oppure ha le mani perché è più intelligente degli animali, se non sbaglio, no?
Sì, infatti è stato proprio così. Anassagora, nel V secolo a.C., ebbe un'intuizione straordinaria, che fu proprio quella di dire che l'uomo è il più intelligente degli animali perché possiede le mani. Quindi sullo sfondo anche una visione evoluzionista, no? Sì. di scambio tra quella che è la corporeità e l'intelligenza. Ma a questa posizione si è opposto fermamente Aristotele, che poi ha segnato moltissimo la visione dell'uomo razionale, dicendo: no, Anassagora si sbaglia, è molto più ragionevole pensare che siccome l'uomo è il più intelligente degli animali, ha ricevuto dalla natura, che non fa nulla in vano, anche le mani, che come organi e come funzioni per sviluppare la sua intelligenza, diciamo non per sviluppare ma per applicare la sua intelligenza. Ecco, questo è un po' il dibattito che poi ha segnato moltissimo la nostra cultura e anche il rapporto spesso molto conflittuale tra la ragione e i sentimenti, tra l'anima intesa come psiche e corpo, ecco.
O sense and sensibility, come si diceva nell'Ottocento inglese, no?
Esattamente, ecco. Lo dicevo che questo dibattito poi non è che nasce con questo tema, perché effettivamente abbiamo delle radici molto profonde di questo retaggio culturale, che io ho chiamato nei miei scritti una ontologia della separatezza, proprio tra la ragione, i sentimenti, l'anima e il corpo, il pensiero e l'agire, insomma. E questo risale molto prima, no? Basterebbe pensare a tutte le gabbie così delle rappresentazioni simboliche che ci ha lasciato Platone,
sì.
No, il corpo come l'anima chiusa nel corpo come un'ostrica, oppure il Socrate del Fedone, che quando muore dice: regalate due gaglie da Asclepio, perché lascio qui il mio corpo che si sta raffreddando e la mia anima si libera. Quindi una separatezza che ha lasciato un segno profondo oggi anche, ancora secondo me.
Sì, e infatti, ma anche in ambito affettivo ha lasciato, anche e soprattutto, no? In ambito affettivo ha lasciato delle tracce.
Sì, infatti io penso che il segno maggiore che noi abbiamo oggi di questo retaggio culturale sia proprio lì, perché noi oggi sappiamo benissimo dagli studi scientifici, da tutta una serie di riflessioni, che le emozioni hanno un profondo e importante ruolo cognitivo. Sappiamo che c'è un intreccio profondo tra emozioni e ragione, però io credo che noi non abbiamo ancora, per così dire, una grammatica dei sentimenti. Non abbiamo mai coltivato, proprio per questi retaggi culturali, un'educazione del sentire, un'educazione delle emozioni. Qualcuno oggi, secondo me ha ragione, parla addirittura di emergenza affettiva, e ne vediamo i segni ovunque, no? A cominciare, per non andare nelle cose più tragiche, a cominciare proprio dall'aggressività del linguaggio che tutti noi oggi subiamo, accettiamo, non ce ne rendiamo più conto, che significa proprio una mancanza di sensibilità, no? Di educazione del sentire e di modulazione della nostra emotività. Sì, questo è un tema. E proprio lì io credo, è lì che vorrei andare a concludere con la mia conferenza che terrò tra poco, credo che sia veramente il gesto dell'artista, ripeto, come linguaggio, sia veramente una grande risorsa oggi per una migliore educazione dei sentimenti.
Sì, infatti credo che sia una cosa che ha molto a che fare anche con la vita quotidiana di ciascuno di noi, perché questo recupero di una fisicità e anche di un gesto, come può essere quello artistico, indipendentemente dal suo valore estrinseco, no? Che poi invece può essere giudicato successivamente da altri, certo. È proprio la sua inutilità apparente, no?
Sì, esattamente. Io vorrei proprio soffermarmi su due o tre punti che lei ha già evidenziato, perché effettivamente sono questi. Da un lato la fisicità. E perché è importante questa fisicità del gesto dell'artista, della mano, che in un certo senso esprime l'essenza proprio materica della natura, delle cose, col tocco, col disegno, col dipingere? Perché noi oggi viviamo dentro una specie di vaporizzazione, io la chiamo così, della nostra relazione col reale nel mondo virtuale. E questo, nonostante tutte le sirene tecnologiche che dicono che noi oggi sviluppiamo la nostra sensibilità attraverso il mondo virtuale, di fatto siamo in una situazione di profondo inganno dei sensi. Perché il corpo fermo in poltrona che vive in modo simulato tutta una serie di esperienze sensibili, in realtà è un corpo morto, un corpo che non vive. E questo crea grossi problemi nella nostra relazione col mondo reale. E poi giustamente diceva lei la gratuità del gesto, l'inutilità, lo stare fuori dall'utile, che è anche questo un grosso antidoto a questa nostra razionalità tecnica che calcola solo i mezzi più efficaci, più economici per risolvere un problema, lasciando fuori tutta la ragionevolezza del senso, di un pensiero che non si chiede solo a che cosa serve, ma anche che senso ha quello che facciamo. Ecco, qui mi sembra che siano due punti fondamentali. E poi ne aggiungerei un ultimo, però importantissimo, che è quello che l'opera d'arte apre a mondi possibili. Perché io penso che la bellezza dell'arte non è tanto in quello che ci fa vedere, ma in quello che non ci fa vedere. E non è nel visibile, ma è nell'invisibile a cui allude. E allora ecco che questo ci apre all'immaginare mondi possibili, e questo è fondamentale oggi, in questa cultura del disincanto, dell'accettazione acritica dell'esistente. Ecco, una risorsa fondamentale.
Ecco, io aggiungo semplicemente una considerazione a cui ovviamente Lina Bertola risponderà come crede, ascoltando le sue parole e pensando a quanto sia importante appunto recuperare, prima di tutto per un artista, ma forse appunto anche per chi non lo è, questo rapporto con la fisicità del gesto e anche con le sue destinazioni apparentemente appunto non concretamente indirizzate, come invece accade per molti altri gesti, mi veniva in mente quanto questo sia naturale per un bambino, almeno fino a una certa età, no? Il che dimostra quanto sia un bisogno essenziale.
È vero, io sono perfettamente d'accordo con lei e mi invita a dire una cosa che forse isola un po' dal tema di oggi, che io uno degli aspetti, io mi sono occupata molto anche di filosofia, sì, dell'educazione, uno degli aspetti su cui insisto per riconoscere il valore essenziale della scuola, come anche altrove rispetto al mondo esterno, è proprio quella fisicità dell'aula, degli odori, dei contatti, degli sguardi, che è fondamentale.
Bene, allora penso che abbiamo chiarito il punto per quanto potessimo, al di fuori della conferenza che invece si estenderà ovviamente su questi temi in maniera diffusa. Noi ringraziamo molto anche stavolta Lina Bertola per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Ricordiamo allora che l'appuntamento con questa conferenza, La fisicità delle mani, è nell'ambito di WOP Art 2017 a Lugano ed è in collaborazione, come Lina Bertola ci ricordava, con Visarte e la mostra allo spazio espositivo Ex Macello di Lugano, Civis Pacem Parabellum, che sarà aperta fino al 24 di settembre. Grazie e risentirci, buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.